Buonasera, benvenuti all'integerrimo Late Night Show del 12 aprile 2026. Cominciamo subito con l'editoriale di questa settimana. C'è una nevrosi che affligge il sistema liberal capitalista contemporaneo, un'amnesia autoindotta. Mappando le nazioni che hanno messo fuori legge la filosofia e l'ideologia socialista e comunista, emerge una verità ineludibile. Chi cancella il marxismo dal proprio orizzonte socioculturale è come se avesse deciso di non aver vissuto il Novecento. Il risultato è un eterno infantile presente, un ego riferimento staccato dalla realtà, sordo ai brutali rapporti di forza che dominano il mondo. La repressione del pensiero operaio, del resto, è la colonna sonora del Capitale. Dalle leggi fascistissime del 26, con cui Mussolini incarcerò Gramsci sperando di fermargli il cervello, alla furia nazista del 33. Quando poi il fascismo è divenuto impresentabile, la sedicente libertà occidentale ha armato altre mani. Le rovine umane del maccartismo americano, il milione di morti dell'indonesiano Suharto nel 65, fino alle giunte dell'operazione Condor di Pinochet e Videla, chirurgiche nel far sparire i marxisti col placet di Washington. Oggi la farsa veste abiti istituzionali. Nell'est Europa l'ebbrezza post-sovietica ha partorito grottesche leggi di decomunistizzazione. In Ucraina, Polonia e paesi baltici si vieta la falce e martello equiparandola alla svastica. In uno scena di visionismo che dimentica comodamente chi aprì i cancelli di Auschwitz. In Corea del Sud e in Indonesia l'idea stessa di comunismo rimane un reato penale. Questa censura non è la vittoria del liberalismo, ma la sua confessione di terrore. Negare a una società le lenti del materialismo storico per leggere lo sfruttamento significa lobotomizzarla. Queste nazioni non hanno sconfitto la storia, ne sono semplicemente uscite, condannandosi a celebrare il vuoto simulacro di una democrazia a cui hanno strappato la coscienza. Di Sor Bracciola. E cominciamo veramente questo Late Night Show dell'integerrimo, periodico praticamente settimanale, dedito al pensiero critico radicale fondato e diretto da Spartaco Eros Bracciola me medesimo. Con noi in studio anche oggi, purtroppo, per una questione di par condicio, abbiamo il nostro opinionista di destra non preferito, Elias Essiad. Vai con la musica, Stefano.
Buonasera.
La musica, va. Elias.
Buonasera, camerati.
Ecco, cominciamo subito benissimo. Io sono andata la settimana, tutto bene?
Non male, devo dire, a parte... no, devo dire, non c'è stato nulla di grave. Il mio lato.
Succedono cose che tu... sono cose gravi, racconti?
No, non... tutto ok. Mi sembra anche da un punto di vista planetario. Tutto
va bene, quindi possiamo partire subito con il primo articolo della prima pagina. Titolone fighissimo su Ricapitolando...
Ecco, aprile. Possiamo farlo, grazie.
Ricapitolando. Possiamo, no, c'è un gioco di parole. Ricapitolando. Sai che quando si ricapitolando la guerra, quando uno capitola nella guerra.
Lì, non c'era arrivato.
Non c'era arrivato.
Non c'era arrivato.
Era complicato. Aprile 2025, il miraggio della ragione. L'Iran accetta il guinzaglio diplomatico mantenendo l'uranio a un livello di arricchimento quasi infantile. Ma la logica è un ospite sgradito alla corte dei remiti, al contrario. Trump rompe l'accordo, convinto che per spegnere un incendio serva innaffiarlo con il napalm. Giugno 2025, febbraio 2026, la danza dei ciechi. USA e Israele sferrano il colpo definitivo. Trump rugisce di aver obliterato il nemico con la stessa credibilità di un chirurgo che dichiara l'operazione riuscita mentre il paziente è già cenere. Il secondo round è un capolavoro di astrattismo bellico, obiettivi confusi e sospetti di ricatti israeliani che aleggiano come avvoltoi sui dossier di Epstein, il culmine dell'eroismo, un missile intelligente che stermina 250 bambine. Complimenti, la democrazia ha finalmente
risolto. Scusami, però ho letto da una parte una domanda molto interessante, cioè come erano vestite queste bambine? Cioè, è rilevante. Qualcuno ha detto che le bambine avevano delle t-shirt di Hezbollah, quindi forse il target potrebbe essere...
Ha finito?
Io faccio solo le domande, ecco.
Complimenti, non avrà risposte. Complimenti, la democrazia ha finalmente il volto di un infanticidio di massa. Marzo 2026. L'effetto boomerang, l'Ayatollah muore, ma la fenice iraniana risorge nelle vesti del figlio, un fanatico reso invulnerabile dal dolore e dal rancore. Lo stretto di Hormuz diventa un lucchetto persiano e le basi USA si trasformano in spettacolari pire funebri. Il comandante in capo entra in uno stato di decomposizione politica. Prima implora l'aiuto di quegli alleati che aveva preso a pesci in faccia, poi su Truth vomita deliri sgrammaticati che oscillano tra il genocidio atomico e il non mi serve quello stretto.
Posso dire non mi serve quello stretto è il nome del mio sex tape? Continui pure.
Aprile 2026. Cretino che è lei, signore Said. Aprile 2026, la resa spacciata per Gloria. Sull'orlo dell'abisso, Trump accetta come nuova e ragionevole una proposta iraniana mediata dal Pakistan. Poi oggi alla fine si è capito che J.D. Vance è andato lì a Islamabad e nulla di fatto. Trump accetta come nuova e ragionevole una proposta iraniana mediata dal Pakistan. Peccato sia lo stesso identico diktat che avevano rifiutato tre giorni prima.
Cioè, pensa essere così bellico che il tuo mediatore è il Pakistan. Cioè,
sì, infatti.
Incredibile, incredibile.
No. Il bilancio, l'Iran resta in piedi, più radicale, più armato e con le chiavi del petrolio mondiale in tasca. Trump invece sfida davanti ai suoi fedeli sudditi del Mississippi, vendendo loro il fumo di una vittoria che puzza di sconfitta storica. L'America non è mai stata così great, è solo diventata il giullare più armato e pericoloso del villaggio globale di Saverio Cacas.
Allora,
non devi dire per forza qualcosa. Però.
No, qualcosa da dire. Allora, lei, come sa, io sono fortemente pro-Trump, ok?
Una maglia di ferro.
Assolutamente. E lei mi dirà, è difficile difendere la posizione di Trump in questo momento, visto tutte le scelte sbagliate, apparentemente sbagliate.
Aspetta, guarda. È difficile propendere per la scelta di Trump dopo tutte le scelte sbagliate che ho fatto.
La ringrazio per l'aver detto in italiano. Io ho un take un po' hot su questa cosa. Secondo me l'obiettivo ultimo di Trump è quello di aumentare così tanto i costi che le persone dovranno specializzarsi in lavori sempre più specifici che pagano di più e quindi miglioreremo come società. Insieme.
Questo, che teoria economica e sociale è questa?
Si chiama è un culto e ne faccio parte.
Okay.
Quindi devo dire qualsiasi cosa che mi serva per accettare il mio bias.
Il tuo?
Il mio bias.
Il tuo bias?
Il mio bias.
Ah, ok. Partiamo subito con il secondo articolo della prima pagina.
Non so neanche pronunciare il mio cognome.
E Said.
Va bene.
Lei si chiama Elias e Said.
Andiamo avanti.
Se mai hai problemi di identità. Dottrina Taco. La guerra come asset. Minacce militari in profitti per i mercati.
Si magna?
No. Dico, qualcuno si magna, ma non lei sicuramente. C'è una nuova dottrina non dichiarata, ma riconoscibile, che governa la guerra odierna. Si chiama... Taco. Non è folklore, è un puro algoritmo politico. Trump always chickens out. Minaccia, alza i toni, porta il mondo sull'orlo e poi si ritira all'ultimo quando i mercati hanno già fatto il loro corso. Solo l'Iran, questa tattica ha trovato la sua forma pura. Prima ultimatum, bombe, scadenze e retorica estrema. Le borse crollano, il petrolio schizza, il panico diviene un asset negoziabile. Poi, di colpo, il dietrofondo. Tregua, aperture, colloqui e i mercati rimbalzano.
Ma perché uno non può cambiare idea adesso? Uno deve rimanere sulla sua idea.
No, guarda, il problema di Trump è che viene in alcuni discorsi cambia idea ogni minuto e 20
allora,
secondi.
Allora, è un lavoro difficile, non è che può...
No, lo difende.
Lei è perfetto, vabbè. Lei fa tutto bene.
Ma non è così.
Io non faccio tutto bene.
Stia zitto! E i mercati rimbalzano. Hai capito il giochetto? Il giochetto di spacco tutto, senza il petrolio, pace, si abbassano i prezzi. E poi ci giochi in borsa.
È un grande.
Sì, un grande. No, alla fine ci sta, no, in questo modo è un grande speculatore.
Un altro protratto,
un pubblico di Maria questa sera. E i mercati rimbalzano, non è incoerenza, bensì una lucida coreografia. Il punto non è colpire, ma arrivare abbastanza vicino da far credere che accadrà. Perché è proprio lì, sulla soglia tra minaccia e rinuncia, che si crea enorme valore. La guerra non è più un evento, è un dispositivo. Trump minaccia, il petrolio sale, si ferma, il petrolio scende. Nel mentre qualcuno ha comprato e venduto. Il conflitto si fa oscillazione e l'oscillazione diventa puro profitto. Mentre il racconto ufficiale celebra la diplomazia, la realtà resta cruda. La tregua non è pace, è solo timing. L'Iran lo ha compreso imponendo le proprie condizioni mentre Washington esulta. Il paradosso si compie. Chi minaccia non combatte, chi reagisce è l'aggressore, chi osserva come mercati e fondi capitalizza. Tago non è debolezza, è una tecnica che trasforma la guerra in leva finanziaria, la paura in rendimento, la ritirata in perfetta strategia. Alla fine, più che una superpotenza, sembra di osservare un cinico trader armato di letale arsenale. Di Emilio Fido.
Allora, voglio dire due cose. La prima, ho un sacco voglia di burrito adesso, se possiamo prenderlo.
Era un taco,
però voglia di burrito. Non voglia di burrito. Vabbè, no, scegli tu allora cosa prendiamo. E seconda cosa, se l'Iran non è l'aggressore, perché nella parola Iran c'è la parola Ira? Non mi sembra molto caro.
C'è anche Ameria.
Ah, ok, questo cambia di molto le mie prospettive sulla geopolitica. Dovrò ripensarci.
Ci ripensi. Passiamo alla seconda pagina, vergogne nazionali.
Non l'ho letta, mi scusi.
Ma se figuri, ancora non è uscito il giornale oggi. Abbiamo il primo articolo di un nuovo collaboratore, Kiyoshi Takeuda. Tante scorie porta a porta. Il magnifico ecosistema tossico fra Bagnoli e Vespa. Sai cos'è Bagnoli?
È
una località vicino Napoli.
Ah, ok.
A Bagnoli l'ecosistema respira a pieni polmoni le meravigliose vibrazioni dell'America Scap, anche se i cittadini, inspiegabilmente poco inclini ad apprezzare il tombamento dell'ex Ital Cider e le polveri sottili, sostinano a scontrarsi con la polizia.
Scusi, questa cosa delle polveri sottili, l'ossessione delle polveri sottili...
L'ossessione delle polveri
sottili. Cioè, nel senso, cosa hanno fatto di male? Sono pure piccole, capito?
Sono pure...
Cioè, se fossero polveri grassi... Immagino un problema.
Sono polveroni, cicciotti.
Capito? Quello sarebbe un problema. Perché odiamo le cicciotti.
Contrario di sottile?
Spesso, penso.
Polveri spesse.
Polveroni
spesse. Posso continuare?
Volevo dire che polveri sottili è come la mia ragazza che mi va bene. Ok, puoi andare. Grazie.
Comunque, mi ha fatto perdere il filo, ha fatto perdere il filo a tutto il pubblico rispetto a quello che stavo dicendo. Per esempio, che stavo dicendo?
Stavi dicendo che Vespa ha...
No, non c'era ancora arrivato.
Scusi, che la prossima battuta era su Vespa, quindi ho letto da qua, però è molto più in là, penso.
ad apprezzare il tombamento dell'ex idanzia delle polveri sottili, si ostinano a scontrarsi con la polizia i cittadini di Bagnoli. Nel frattempo, in quel delicatissimo biotopo protetto che è lo studio di Porta a Porta, assistiamo alla maestosa fioritura del dibattito democratico. Bruno Vespa, il deputato provenzano, concimano l'arena pubblica a suon di urla, di rinfaccia, accuse incrociate, offrendo uno spettacolo che farebbe impallidire i migliori lottatori di wrestling. Noi adepti del giornalismo olistico sappiamo bene che tutto è connesso. L'inquinamento campano e la tossicità del salotto televisivo di prima serata non accadono nel vuoto. Sono gli splendidi sintomi di un ecosistema istituzionale che ha deciso di risolvere i problemi nascondendoli sotto quintali di cemento o coprendoli con le urla di un conduttore 81enne che perde le staffe in diretta nazionale.
Cioè, Vespa ha 81 anni?
Sì.
Non è morto?
No.
No.
E la magia dell'inter... è la magia dell'interdipendenza. La legge della profondità temporale ci impone di guardare oltre. Perché sprecare energie e bonificare i territori violati o pretendere a un confronto civile? Abbracciamo l'empatia sistemica, uniamo le due cose. La vera soluzione costruttiva è organizzare le prossime legate dell'America Scappa direttamente nello studio di Vespa, magari usando le scorte di Bagnoli per costruire il celebre plastico della trasmissione. In fondo, trasformare l'intero paese in un ring tossico a cielo aperto potrebbe essere esattamente la guarigione spirituale che il nostro sistema stava aspettando. Namaste e mi raccomando, non cambiate canale, di Kiyoshi Takeuda, il nostro giornalista olistico.
Lei mi dice sempre che manco di cultura, vero?
Perché è vero.
Ok, è vero, però lei sa di bello figo Gu che flexa, fa il dub...
Alla Mussolini, l'ho visto in diretta.
L'ha visto in diretta, è stata una scena bellissima, anche se io ovviamente...
Non so, una scena bellissima perché ha distrutto per un periodo la carriera di Gu, che purtroppo si era esposto troppo. Non è stato bello per Gu quel periodo.
Per Gu, lo chiama con il suo cognome, perché...
In Gu siamo, Gu. Ci conosciamo.
Da te, mio rap, sì.
Sì. Ha visto che c'è una chitarra qua, questa è di stessa hit.
Sì, devo suonare.
C'è, no. Okay. C'è una sorpresa, da oggi cominciamo ad avere degli ospiti musicali. Invitiamo qui sul palco Marco De Barba, Bob Dylan. In questa Bologna, salve Marco.
Non c'era Playboy Carti?
No.
Mi ha fatto il...
le spalle, spero che... Allora, Marco è un giovane cantautore.
Giovane.
Se vuoi raccontarci qualcosa della tua carriera, ma dopo sei così giovane,
30 anni, scusa.
Sei così giovane, immagino avrei cominciato da pochissimo a suonare, sì, a cantare.
È stato il commercialista che me l'ha consigliato.
Ah, un buon commercialista.
Perché mi ha detto che, insomma, mi ha fatto la denuncia dei redditi, ha detto, qua un casino, uno schifo, mi ha detto, cacadura. O ti compri un bel SUV grosso, enorme, scarichi, oppure diventi un cantautore punk.
Mi sembra una scelta più che ragionevole.
Mi sembrava una scelta ragionevole.
Cosa ci canti, Marco Barba, cacadura?
Ma... il suo commercialista la chiama Caccadura, sì, e non per nome. Ok,
certo, che un'altra domanda. Ma io faccio canzoni tutte molto diverse, ne ho scelte due, perché così, non lo so, a caso, veramente a caso.
Noi lasciamo
questa la canto, è un po' una canzone un po' partigiana, dai, visto che siamo vicini al 25 aprile, la canto.
Non mi va bene.
Ok.
Immagina un luogo all'incontrario, dove mia nonna non ha mai lavato i politici sono onesti e i militari intelligenti e non scrivono stupidi libri a cui dare fuoco.
Ci è piaciuta veramente molto, sicuramente Ilias non avrà capito niente, ma ha pensato che tu esultavi i mannacci, sicuramente.
Beh, in effetti mi hai ricordato che questa canzone l'ho scritta un po' pensando al famoso libro
di Vannacci,
Il mondo al contrario,
il famoso venditore di padelle dell'esercito.
All'inizio dico appunto
un poster,
un mondo di militari intelligenti che non scrivono stupidi libri, guidare il fuoco, insomma,
noi qua
cosa che non farei mai, dare fuoco ai libri, se non a certi libri.
Noi lo chiamiamo Vannacci. Se è un incrocio tra Vannacci e Vannacci, il venditore di militari, di creme militari.
Vabbè, bello però, bellissimo.
A te piace Vannacci, vero?
Ovviamente, è un uomo virile, insomma, più due botte, insomma.
Sì, sì, no, ma si sarà fatto anche inchiappettare probabilmente.
Vabbè, quindi combatti la destra con l'omofobia.
Vabbè. Sì, 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 sì. Vabbè. Siccome a destra diciamo che sono belli
gay.
Molto gay,
confermo.
Noi salutiamo Marco, ci rivediamo fra un po' verso il finale della trasmissione per un altro pezzo.
Grazie solo per ciò.
Grazie.
No, davvero neanche una parola.
Allora, lei ce l'ha presente Calella?
No. Sì, l'altro.
Musica nazionale.
L'altro, quella di Google Calendar, no?
Calella.
Senza R
finale.
Però ho scusa.
No, Calella il pariolino. Il pariolino stupido. Quello sta in politica, che c'ha una voce da ragazzo, ma c'ha 55 anni, ma sembra un ottantenne.
Quello di Azione.
Sì, quello.
Bastava dire la voce da...
Okay. Un anno meno di Caccatura.
Capito, un anno meno di Caccatura, sembra il nonno. Pariolino, tira fuori tutto il cash. In un recente intervento su Visione TV, il professor Angelo Dorsi ha tracciato una severa analisi dell'assetto politico e culturale italiano, muovendo da una vicenda personale per articolare una profonda critica sulle istituzioni e sul diritto al dissenso.
Ha detto sesso?
Dissenso.
No, ha detto sesso, sono sicuro.
Dorsi ha esordito rivelando di aver querelato civilmente il senatore Carlo Calenda per le reiterate aggressioni verbali. Lo storico ha condannato chi, privo di basi storiografiche, taccia di ignoranza gli esperti solo perché propongono narrazioni difformi da quella dominante, come accade con la negazione della matrice violenta di Euromaidan nel 2014. In aperto contrasto con le evidenze documentali. Il cuore dell'intervento ha riguardato la gabbia asfissiante del bipolarismo, richiamando la post-democrazia di Colin Crouch, dove ha descritto l'Italia in cui i programmi elettorali sono ormai zucche vuote. La differenza tra destra e sinistra sfuma oggi in un preoccupante totalitarismo morbido, dove la libertà politica positiva, la vera facoltà di scelta, viene stritolata dagli ingranaggi di un centrismo che omologa ogni pensiero.
Ma non sono d'accordo, sa, su questa cosa.
Perché lei è proprio il soggetto della frase.
Io sono di destra, e infatti ho ideali di destra, tipo voglio che la mia comunità sia aiutata e che ci sia sempre del un'unità, no? Tra le persone, che è un ideale totalmente di destra.
Sì.
Voglio non pagare le tasse, che
certo.
Sono di destra.
Ma non ho capito che c'entrava adesso quello che stavo
dicendo. Vabbè, come è cosa corretta allora?
Ne fa più, troppo a caso. Si metta un attimo in punizione, per favore, oggi proprio non ci riesce.
Commento politico, volevo.
Ma che fa commenti politici?
Mi fa dire le cazzate.
Solo quelle.
Ho detto sesso, cosa dice, detto?
Beh, solo quelle, dice bene. Guarda, lei sta qui per forza di cose. Allora, anche perché non ho capito perché non ci mandano mai nessun altro, viene solo lei, perché sta nella trasmissione. Comunque, allora, dove è rimasto? Il centrismo che omologa ogni pensiero. Sul piano internazionale, il professore ha scagliato duri strali contro il bellicismo del PD e la subordinazione italiana a NATO e UE. Ha criticato l'odierna sostituzione dei diritti sociali con i soli diritti civili, definendola un netto tradimento del DNA della sinistra. Analizzando le crisi in Ucraina e in Iran, ha accusato i media di essere portalettere dell'intelligence, avvertendo del rischio di escalation nucleare senza un vero ritorno al dialogo. Di Marco Sinatra.
Volevo dire che nel DNA della sinistra ci sono...
Può uscire, esca fuori, non si affa queste scene.
Ok, perché è una bellissima battuta, aspetta. Siede.
Allora, rimettala contro
la destra. Volevo dire che nel DNA della sinistra ci sono molteplici malattie venere.
Bello
questa te.
Grazie. Molto bene.
Grazie. Un commento positivo.
No, la fine perché comunque malattie venere sono libertinismo, chiudersi la vita, malattie venere sono abbastanza due cose.
Ok.
Cosa? No, perché poi i comunisti non si divertono.
Non so se questo è il punto, la cosa che vogliamo vedere del comunismo.
Mi sta confondendo anche, lei mi confonde. Andiamo con l'ultimo articolo, vergogne nazionali. Così, a questo articolo lei dovrebbe capire bene, perché si avvicina il 25 aprile, di solito aprile ci sono sempre questi dibattiti inutili e
tediosi
sui pollini e su, e su se in Italia ci sia stata o no fra il 43 e il 45 una guerra civile.
Che date specifiche?
1943-1945, quando c'è stata l'occupazione nazifascista in Italia, probabilmente anche qualcosetta forse dovrebbe averla.
Non era ancora nato.
Lo so. Dibattiti d'aprile. No, non fu guerra civile, punto. Il dibattito storico sul periodo compreso tra l'8 settembre 1943 e il 25 aprile 1945 in Italia si scontra spesso su una domanda cruciale. Si trattò di guerra civile o di guerra di liberazione? Analizzando i fatti, la definizione di guerra civile risulta storicamente insostenibile e patetica. Per poter parlare di guerra civile è essenziale che le fazioni in lotta godano di assoluta autonomia politica e militare, concedendosi la legittimità del potere all'interno di uno Stato sovrano. In Italia, dopo l'armistizio...
Comunque questo è fattualmente incorretto perché abbiamo un esempio nella storia di...
Civil War di Marvel, MCU, in cui non funziona così perché una delle fazioni fa parte di SHIELD che collabora con il governo, quindi quello che dice lei è fattualmente incorretto. Però continui, dai. Continui a dire le sue pezzatine di sinistra, dai.
Ah, allora, non c'era tempo, non stavo giurando. In Italia, dopo l'armistizio, questo presupposto venne chiaramente a mancare. Da una parte il Regno del Sud rappresentava la continuazione legittima dello Stato italiano, dall'altra la spregevole Repubblica Sociale Italiana, RSI, lo scaturì da una sollevazione autonoma del famigerato e corrotto partito fascista, ma fu eretta per esclusiva e prepotente volontà della crudele Germania nazista. La RSI fa a tutti gli effetti un misero e grottesco stato fantoccio, priva di sovranità, militarmente subordinata e servile verso i criminali, occupanti tedeschi, derivata di intere province annesse direttamente al sanguinario Reich, è totalmente incapace di agire in autonomia. Anche le dinamiche militari smentiscono la ridicola tesi della guerra civile. Le vere forze repubblichine, reclutate spesso tramite disumana coercizione, spinte da un tossico e becero fanatismo ideologico, non ebbero mai il coraggio di affrontare l'esercito legittimo in vere battaglie campali. Vennero piuttosto relegate a infami ruoli di retrovia, godati da strillamenti e vigliacche rappresaglie contro la guerriglia, agendo unicamente come i peggiori schieri al servizio dell'oppressore. Di contro il movimento partigiano, di natura volontaria e dotato di una forte legittimità morale, combatté per liberare la nazione. Un eroismo confermato anche dai centinaia di migliaia di militari internati che rifiutarono in massa la libertà pur di non asservirsi alla vergognosa RSI, preferendo le barbarie di lager. Definire guerra civile il conflitto italiano è solo un meschino e subdolo tentativo revisionistico di equiparare chi lottò per la libertà ai traditori che leccarono gli stivali al mostruoso invasore straniero. Esattamente come in Francia con l'ignobile regime di Vichy o in Norvegia con il disgustoso Quisling, dove ci furono vici di governi collaborazionisti.
Mentre penso posso fare le mie battute, così tagliamo anche i tempi. Volevo dire che questo è un pezzo molto politicizzato, cioè nel senso molto schierato da una parte.
No, è storico.
Cioè, no, lei mi mette aggettivi soggettivi come crudele di fianco al nazismo. Questa è un'opinione sua sul nazismo. Non
posso
è
dire una cosa? Però
è giornalismo obiettivo. Beh, se mi mette disgustosi rastrellamenti. Magari erano rastrellamenti ok.
Anche questo è vero,
però diciamo le cazzate su.
Però posso spezzare una lancia a favore dei nazisti? erano molto eleganti. Cioè, comunque lì c'è un cazzo da dire con l'eleganza dei
suoi,
cioè erano veramente sue.
Suoi.
Il cazzo di stiva.
Lei non lo faccio mai più. Però.
Allora, dove ero rimasto? Un eroismo confermato anche da centinaia di migliaia di militari internati che rifiutarono in massa la libertà pur di non asservirsi alla vergognosa RSI, preferendo le barbarie dei lager. Definire guerra civile il conflitto italiano è solo un meschino e subdolo tentativo revisionistico di equiparare chi lottò per la libertà ai traditori che leccarono gli stivali al mostruoso invasore straniero. Mostruoso va bene per l'invasore straniero, esattamente come in Francia con l'ignobile regime di Vichy e in Norvegia con il disgustoso Quisling, dove ci furono vici di governi collaborazionisti, ma nessuno storico invoca la guerra civile. Quella italiana fu esclusivamente una fiera guerra di liberazione per estirpare il capo nazifascista di Sor Bracciola. Oh, ha capito? Lei che fa tutto il fascio modaiolo, Proud Boys, di sto cazzo.
Non lo so, ho sentito leccare lo stivale e ho pensato a quello per tutto il tempo, penso di averlo
perso. Tutto fetish BDSM. Andiamo con la terza pagina, vergogne internazionali. E andiamo a vedere un contributo di uno dei nostri collaboratori esterni, Susetto Erduro, anzi due contributi di Susetto Erduro. Prego la regia.
Hai capito l'amo un attimo se due settimane che ci ho capito un cazzo c'è star pedofilo che ha dei messaggi senile che insieme ai vampiri di DRL hanno attaccato l'Iran, non si sa perché, non si sa come, non si sa cosa, hanno abbassato la getta, hanno sparato sei scuole, hanno distrutto tutto, hanno fatto minacce su minacce su minacce su minacce sempre a tirarla sempre più sgravata. Finché ieri quello non ha detto domani vi stermino tutti, vi sbrago, ha imboccato il Bangladesh, gli ha detto ah fermate, ma che cazzo sa fa, sono tutto rincoglionito, ma che te dire, che bomba atomica, deficiente, qua ci vivimo tutti, e quello ha fatto sì, va bene, pace, 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 ma è cominciata adesso la guerra, oh. Lo sai come si chiama l'imborgata quelli come te da una Trump, farlocchi, bugiardi, come cazzo si dice, così si chiamano quelli come te, li mortasci tua, ogni volta minacciate di far finire il mondo, e invece ogni giorno mi devo da svegliare, li mortasci vostra, ma fatelo finire sto cazzo de mondo, ma una volta potete fare quello che dite, una volta! E meno male che il problema erano i comunisti. Un tizio in America avrebbe dato apparentemente fuoco ad un magazzino gigante partendo dalla carta igienica perché nel video, apparentemente, dice che non gli hanno alzato la paga, non gli permettono di vivere con lo stipendio e quindi lui gli sbraga tutto. Adesso, nel mondo dove un pedofilo pluriindagato, plurincarcerato, plurinfame si può permettere di bombardare a tappeto insieme ai vampiri un paese poiché non fanno quello che dice lui, a me sembra legittimo che se tu non mi paghi io ti do fuoco. È il mondo che ha creato lo stesso pedofilo, cioè sono le stesse regole che applica il pedofilo, allora perché se le puoi applicare tu le posso applicare anche io. È questa ennesima e costante prova che le regole si applicano per noi e non per loro, e questa, signore e signori, si chiama coscienza di classe.
Grazie Susetto, sempre forbito ed elegante come tutte le volte.
Sì, vero.
Vero? Deve dirlo?
No, ho sentimenti conflittuali verso Susetto perché ha l'accento dei miei amici fasci, però l'opinione completamente opposta, è incredibile.
Sì. Lei pensava che il romano era tipo un dialetto fascista.
Pensavo fosse legato...
Forse una cosa
di genetica, come dicevo, romano.
Non era una cosa locale, tipo così parlano a Roma, no? Così parlano i fascisti, anche quelli di Bolzano.
Tipo che i gay che hanno lo stesso accento.
Continuiamo con le vergogne internazionali con un articolo di un nuovo giornalista che però io non ero in redazione, quindi non so chi l'ha approvato. Lo andiamo a leggere. Pace fatta a brutti stronzi, ora sganciate il cazzo di Nobel e zitti. Sembra un po' fuori le righe. Il grandissimo Trump ha piegato il mondo per darvi la cazzo di pace, quindi ginocchiatevi e ringraziate il magnificentissimo presidente stronzi.
L'ho scritto io.
Ma lei non è così volgare. I fottuti perdenti europei piangevano per il petrolio, ma il potentissimo e strabiliantissimo presidente ha risposto: andate a prendervi il vostro cazzo di petrolio, saranno in grado di cavarsela da soli. Forse, ma il durissimo Trump non gliene frega un cazzo, ai coglioni di tirarle l'invincibilissimo Trump ha detto in faccia: 47 anni di ospitalità sono finiti per sempre. Nessuna trattativa da rammolliti, il venere balito.
Cioè lei non può contenere il potere di Trump nel... non ce la fa. Troppo
il venerabilissimo presidente ha terrorizzato il pianeta su Truth. Martedì sarà il giorno delle centrali elettriche, il giorno dei ponti. Aprite quel fottuto stretto, pazzi bastardi, o vivrete l'inferno. State a guardare, si è rodato Allah. Virgolettato.
L'ha detto veramente.
Sì. Virgolettato. Orario perfetto per lo share, martedì 20, fuso orario, martedì ore 20, fuso orario della costa orientale. I media sfigati imploravano il piano, il sagacissimo Trump ha risposto: non posso dirvelo, li ha fatti cagare sotto, chiarendo che l'Iran poteva essere spazzato via in una sola notte. Poi l'onnipotentissimo presidente ha sganciato la mazzata. Un'intera civiltà morirà stanotte per non essere mai più ricordata in vita. Non voglio che accada, ma probabilmente succederà. Si sono pisciati addosso e arresi al fottuto maschio alfa.
Quanto è magnanimo, no?
non voglio che succeda, però non vuole che... No. Cioè, comunque c'è un...
L'infallibilissimo Trump ha concesso la grazia. Tuttavia, ora che abbiamo un cambio di regime completo, Dio benedica il grande popolo dell'Iran. Sempre virgolettato. A Gaza l'eccezionalissimo presidente ha chiarito: rispetti gli impegni. A Gaza, gli impegni, non c'è coraggio. L'ineguagliabilissimo Donald J. Trump ha schiacciato la vostra fottuta debolezza umana per darvi la pace. Ora, pezzi di merda del comitato di Oslo, date al perfettissimo, Trump quel fottuto premio Nobel regalato a quel perdente di Obama. Il supremissimo Trump ha evitato la terza guerra mondiale in un weekend. Il gloriosissimo presidente vuole quella cazzo di medaglia sulla scrivania entro domani. Ringraziate e state zitti, sfigati. Di Donald J. Trump. L'ha scritto lui, ce l'ha mandato.
È stato bellissimo.
Sembrava un po' scritto da lui, soprattutto come era forbito tutta la parte degli aggettivi.
Mi hanno fatto gli augurare.
Ti piace te, Trump, eh? Allora, andiamo avanti.
Ma cosa c'è libro?
Ci abbiamo robe in mezzo adesso?
No, io, raga, me ne devo andare, devo chiudere. C'ho... lo so.
L'ho fatto da...
C'ho una cosa urgentissima da fare. Il saggio di judo.
Sì.
Ho invitato pure mia zia che sta venendo da Casalecchio a vedermi. Pare che c'ha un mazzo di fiori per me, quindi cioè, mi dispiace.
Ma ti accompagno?
Io se mi puoi dare un passaggio faccio prima.
Ma che cintura stai facendo?
Ma tu stai, resta pure qua. Torno subito, vinco la cintura marrone e arrivo.
Cosa fa?
Lo porto.
Cosa faccio? Continuo?
Tu fai. Non leggere per carità.
Mi sposto.
Però. Non leggere per carità.
Posso usare la tua sedia?
No. Okay. Mi dispiace, no. Però devo chiudere e lasciamo...
Ok, provo a tenere...
Sì, è custode.
Provo a tenere lo spettacolo allora.
Sì, dai.
Più provo, ok. Volevo solo dire che non è finito veramente. Oddio.
No, stavo solo provando.
Ho detto che non devi andare sulla scrivania mia. Stai lì.
Sono preoccupato. Perché ho avuto un'infanzia un po' povera, nel contatto per raccontarvi. Volevo parlare, siete stati alla manifestazione Pro Palle? Manifestazione pro palestina, anche tu?
Nella vita?
Sì, no, cioè, scusami, le ultime, quelle di settembre.
Sì.
Sì, anche tu? Voi due?
Sì.
No, nessun fascio? Tu? No, ok. Beh, per me è stata una bellissima esperienza, perché c'era una sacco di figa. L'unica cosa che mi ha un po' turbato è stato un atto di violenza che non ho capito. Praticamente ero nel corteo in Piazza Maggiore. Mi giro, vedo questi due che si staccano dal corteo e vanno al McDonald's a mangiare. Al McDonald's, dopo essere stati in una manifestazione pro-palestina. Cioè, io dico, negro, dai, ti prego. Cioè, no, io veramente non voglio essere abilista, però andare al Mac dopo una manifestazione pro-palestina è una mossa da ciccione ritardato, ok? Devo dirlo, è così. Io non penso che tu debba essere l'attivista perfetto. Per esempio, io non vado a tutti i raduni di Casa Pound, ok? Cioè, non riesco a fare tutto. Però il Mac in Piazza Maggiore, capito? Cioè, c'è qualsiasi altra opzione disponibile. Basta chiudere gli occhi e camminare in qualsiasi direzione del piano e finisci dentro a...
C'è anche Kentucky Fried Chicken.
Porco di mare! No!
No, stiamo andando di male in peggio, no, perché il genocidio degli animali... Sto diventando troppo di sinistra, mi serve Bracciola, Bracciola. Dove stai, Bracciola? Sto per iniziare l'intifada, ti prego, Bracciola, salvami. Dov'è Bracciola? Ma è andato a cagare?
No, è andato a accompagnare...
Alla cosa del judo? È una cosa finta, coglione! Ti è fallito, non l'avevo capito. Ok, però mi sento solo adesso, se qualcuno può...
Torna.
Torneranno?
Sono andati a drogarsi, perché
veramente?
Sono di sinistra.
Pensa... Questo è uno stereotipo che...
Dai, così.
Ma poi, una cosa che ho notato, veramente tutti si fanno le canne. Cioè, io ho un sacco di amici fasci, veramente, non ironicamente. E non so perché, però... Ho un fascino che, insomma, supera le barriere ideologiche, a quanto pare. E tutti comunque si fumano le canne, perché... No. È una bella sensazione. Quindi dico, cioè, dovremmo fare più...
Legalizzarla.
O andare nelle manifestazioni di destra e fumare con loro, capito? Diventare amici. Ma legalizzarla un po' da tossici. Quello no. Distruggerebbe la società, però continuare a fumare illegalmente insieme sarebbe carino. No? Aiuto! No, beh, come vi sta piacendo? Voglio dei feedback, live feedback.
Che e niente, ha perso.
Meno male, perché sarebbero stati gravissimi feedback. Meno male che non avevo sentito.
Mi sono fatto pure male, però,
Ecco, cosa hai fatto?
Mi ha tirato un calcio.
Nel judo non si tirano calci, però va bene.
Finita la cosa.
Siete andati a farvi le
droghe. Mi ha fatto perdere e poi mi è venuto a menare.
Vabbè, proprio De Lustra c'aveva 13 anni.
Lo so, ma era grosso e ha avuto uno sviluppo precoce. Come
c'aveva
Kerstin, dice questo.
Comunque 13 anni, Stefano, dai. Continuiamo con vergogne internazionali. Che hai fatto tu nel frattempo?
Ho fatto molta fatica.
Ha fatto fatica?
Molta fatica, sì.
L'ombra del collasso. Affamare il mondo di petrolio. Questo numero è tutto chiaramente molto legato alla figura di Trump e alla politica estera americana USA, che in questo periodo è completamente in mano a... non lo so...
A Trump.
Mentre l'opinione pubblica è impazzita dai bagliori della guerra in Iraq, un disastro energetico di proporzioni bibliche si sta consumando nel silenzio dei grandi media. Stiamo assistendo a una sequenza di eventi che delineano un abisso senza precedenti. L'oro nero, linfa vitale della civiltà, viene sistematicamente tagliato fuori dai mercati. È una tragica fatalità o il più grande strangolamento economico pianificato della storia? Le fiamme si stendono ben oltre il Medio Oriente. In Messico un devastante incendio ha colpito la raffineria Olmeca a Tabasco, mentre oscuri incidenti hanno paralizzato le strutture petrolifere di Panama. Non sono casi isolati, ma spirosse di un sistema in cortocircuito globale. A est lo scenario è catastrofico. L'Ucraina ha lanciato il più grande attacco di sempre alle infrastrutture russe. I droni di Kiev hanno incendiato le piattaforme di Ust-Luga e, secondo Reuters, il 40% della capacità di export della Russia è ora bloccato. Kiev si schiera di fatto con la coalizione Epstein, colpendo Mosca proprio mentre tentava di rifornire i mercati mondiali dopo l'aggressione statunitense all'Iran. Il tempismo è agghiacciante. Mentre USA, Israele ed Iran negoziavano il cessate il fuoco proposto dal Pakistan, un drone ha colpito con precisione chirurgica il principale oleodotto est-ovest dell'Arabia Saudita. Il rallentamento della produzione è enorme. Unendo i puntini, blocco russo, rogo in Messico, paralisi saudita e imminente chiusura dello stretto di Hormuz, il quadro è chiaro. Il mondo dovrà affrontare una riduzione massiccia dei consumi. È la strategia disperata di Washington per salvare il petrodollaro? La logica è spietata. Se non puoi controllare una fetta più grande del mercato, allora riduci drasticamente le dimensioni del mercato stesso. Stanno spegnendo i motori del mondo. Di Rodolfo Persico. Lei ce l'ha la benzina?
O diesel.
La usa?
O diesel.
La diesel. Ha visto che sta 2-2?
Sì, cos'è successo?
Cioè, no, cioè quello che ho appena letto un articolo che spiegavo proprio.
Non stavo
pensavo ad altro. No, che viene a fare lei?
Vabbè, cioè, molto comodo.
Dove viene? Perché altro? Chi la manda qui a lei? Non mi è messo di ero.
Diciamo che fa i macconi possati.
Cultura e soft power!
È mossato.
E andiamo a vedere subito un contributo del nostro Il Type One.
La pena capitale riservata ad una sola specifica etnia, recentemente legiferata dallo Stato con la stellina blu, ha due destinatari, il popolo palestinese e l'opinione pubblica occidentale, noi. Ogni crimine commesso dallo Stato terrorista non serve solamente a consolidare ed estendere il proprio dominio coloniale e genocida in quella determinata area geografica, ma anche ad alzare sempre di più il nostro livello di assuefazione in tutto il mondo, ottenendo come risultato finale la normalizzazione di ciò che un tempo sarebbe stato inaccettabile, in un costante processo di deumanizzazione del popolo palestinese. Ormai leggiamo di ospedali e scuole bombardate come fosse una settico bollettino di guerra. Vite spezzate diventano niente più che numeri. Domenica 12 aprile la Global Sumud Flottiglia salperà nuovamente da diversi porti europei, tra cui quello di Augusta, Catania, con destinazione Gaza. Oltre a portare aiuti umanitari quali viveri e medicinali, questa volta insieme alle attiviste ci saranno anche mediche, costruttrici, educatrici e figure in grado di partecipare attivamente alla ricostruzione di Gaza. L'obiettivo non è solo quello di rompere l'assedio illegale delle acque palestinesi, ma, come sempre, quello di mandare un messaggio politico, affinché i nostri occhi non si chiudano, le nostre coscienze non si girino dall'altra parte, non si abituino all'orrore che la Palestina sta continuando a subire ogni giorno. Parliamone, condividiamo, sosteniamo. Vi lascio il link in bio per donare.
Il link in bio non ce l'abbiamo.
Non ce l'abbiamo. Adesso,
no, vediamo di inserirlo da qualche parte. Stefano, poi lo inseriamo, il link in bio.
Lo inseriamo in post.
L'ha seguita l'ultima volta quello che è successo con la Sumud Flottiglia?
Cos'è?
Lo presente quando Greta Thunberg insieme ad altre 20 navi?
Tipo un Grand Prix?
Una regata.
Una regata?
La gara perché arrivava prima in Israele con la barca, ah, sì, a farsi arrestare, torturare, prendere per il culo da Ben Gurion.
Chi ha vinto?
Ben Gurion.
Anche Ben Gurion?
Andiamo avanti, musichetta, cultura e soft power, soft che power adesso, guardi, io sono sicuro che lei è cresciuto con questa persona che io proprio non riesco a sopportare, e sono contento che il nostro grande Raffaele, come cazzo si chiama questo? Ma Raffaella Sagaci ha scritto questo bellissimo articolo per ricordare una delle donne che hanno vituperato la cultura italiana negli ultimi 25 anni.
Vituperato non lo so veramente. Non è ancora che non so veramente cosa vuol dire. Vituperato?
Sì, vituperato.
Cosa vuol dire?
Che vuol dire vituperato? Parlato in maniera
trattato
in maniera vitupera.
Va.
Comunque parliamo di
soft power.
Sì, bravo, si è imparato poi con il soft power. 25 anni, basta, per carità. 25 anni, un quarto di secolo in cui si è consumata la definitiva sussunzione del talento alle logiche del profitto televisivo. Parliamo di Amici di Maria De Filippi. Un format che oggi spegne 25 candeline e che la compiacenza borghese si ostina a derubricare a innocuo intrattenimento.
Sarebbe fin troppo facile, o forse riduttivo, prendersela unicamente con la conduttrice, sacerdotessa glaciale di questa liturgia del vuoto, o con la sua corte di umanità decaduta, pronta a cannibalizzarsi per un punto di share. Il vero crimine di questa trasmissione risiede altrove, e la sua sistematica pedagogia del traulo. Da 25 anni questo abominio catodico plasma il giudizio, i sentimenti e la moralità di intere generazioni, normalizzando la competizione più spietata. Qui il talento smette di essere una vocazione umana e diviene pura merce. Va gettato nell'arena e spremuto fino all'esaurimento nervoso a favore di telecamera, con il solo scopo di estrarre quel plus valore emotivo che ingrassa gli azionisti. È il darwinismo sociale del capitale, servito in prima serata. Una lotta fratricida tra giovani proletari dell'arte messi alla berlina da un plotone d'esecuzione travestito da commissione giudicante. Ciò che viene spacciato per fabbrica dei sogni è in realtà il perfetto addestramento al precariato contemporaneo. Obbedienza cieca, lacrime a comando e umiliazioni accettate con gratitudine. Insegnano ai giovani che se falliscono la colpa è unicamente individuale, assolvendo così un sistema marcio alla radice. Amici è lo specchio del neoliberismo più feroce, che educa i nuovi schiavi a ringraziare per il proprio gioco, e noi, narcotizzati sul divano, applaudiamo. Di Raffaella Sagace. Buongiorno. Per lei la De Filippi è tipo una cara zia.
Scusi, ma come fa un programma a essere così malvagio se si chiama Amici? Sono letteralmente amici. Tutto sto pippone,
io conosco
neoliberismo.
C'è una roba molto malvagia che però la chiamano Dio.
Ok, mi ritiro. qua ha vinto lei.
È stato troppo drastico.
No, assolutamente.
E adesso, secondo stacchetto musicale, con il nostro cantatore punk preferito di Bologna, Marco Barba Caccadura. Ti sei imparato? Vuoi presentarlo? Dai, fa una presentazione tu.
Caccadura! Grazie.
Hola! Seguendo la trasmissione ho deciso di fare questa canzone che è dedicata al presidente. Diciamo a tutti i presidenti che popolano il mondo, le presidenti, la presidente, i presidenti. E ho cercato così di fare questo pezzo.
Buon pezzo!
Che ha un'altra particolarità, perché il mio scopo anche è far sì che i cinquantenni, invece che pippare e comprare macchine enormi, dove non riescono poi a comprare la benzina, non sanno dove cazzo andare, imparino a suonare la chitarra e cantino delle serenate alle proprie mogli, alle proprie fidanzate, tipo proprio così. E questa canzone è molto particolare perché è fatta di un solo accordo. È la canzone punk perfetta. È così e basta. Buongiorno presidente! Buongiorno presidente! Il sole splende ed il caffè borbotta. Ti infili i calzini e mangi i frollini. Sui salotto c'è il vescovo che l'aspetta con il coro delle voci bianche. Poi sua porta romana, con i fasci che spuntano sulla tomba, una puttana senza nome e patria. Presidente, presidente! Ma tu sei del tipo partigiano, imprenditore o libero professionista, ma non ce ne frega niente, tanto siamo morti del fame. Noi vogliamo un presidente per le cerimonie, bello giovanile, col tatuaggio che se fuma pure le canne. Te c'ha amico in Colombia.
saremo giù nelle baracche vicino al fiume e non ci sarà più acqua e neanche del pane, ma metteremo la tua foto, presidente, quelle belle foto che piacciono alle nonne, piene di speranza. Presidente, presidente, voglio una pistola, voglio una pensione, voglio una puttana, voglio la puttana, voglio la pensione, voglio una pistola. Presidente, voglio essere sepolto con te, così sarò sicuro che sei morto.
Grazie a Marco del Barba Caccadura per i suoi interventi di oggi. Grazie.
Saluto tutti, grazie. E va bene così.
Lui
lasciamo nella sua ignoranza. Giusto. Anzi, spero che ti sia tappato l'orecchio.
Tutto giusto. Grazie.
Complimenti.
Caccadura.
Mi manca un po' la monarchia, se posso dire, però bella
canzone. Allora andiamo con l'ultimo articolo di questa settimana.
Sì, no.
Sei stancato oggi. X cinguzza di rabbia, la dieta foie gras di Musk. Lei ce l'ha, X, l'ex Twitter. Comunque è incredibile che arriva uno, se compra la piattaforma più importante dei social network, che gli cambia nome e regole, fa come gli pare così tanto, cioè è stata atroce.
È sua, regole sue, no?
No,
una volta che compri qualcosa,
schifo, no?
No,
bello schifo.
Sei soldi.
Ho detto, bello schifo.
Ha ragione.
Benvenuti nel magico Luna Park di X, dove la scienza conferma ciò che i nostri fegati sapevano già. L'algoritmo non è il nuovo maggiordomo digitale, ma un implacabile ingegnere sociale. Un rigoroso studio di Nature ha scoperchiato il vaso di Pandora, svelando che il seducente feed per te è in realtà una gigantesca mangiatoia. Ci ingozzano come occhio da foie gras al posto del mais, ci spingono nel gozzo e indignazione a bombergato e radicalizzazione spray. I numeri sono una pietra tombale sul giornalismo. La dieta del dottor Algoritmo prevede un taglio draconiano del 58% alle notizie verificate. La noiosa realtà dei fatti viene gettata nell'umido per fare comodamente spazio al junk food dell'attivismo politico. Più 27%. Ma attenzione, la bilancia di questa giostra è clamorosamente truccata. Il copier di X ha una smaccata quasi commovente preferenza per il conservatorismo. La destra gode di un doping algoritmico del 19,9%, mentre i malcapitati liberali restano le briciole, 3,1%. È letteralmente come giocare a dadi con una slot machine che indossa il cappellino MAGA, una macchina che premia la rabbia con un catartico più 500% di interazioni. Ma il vero capolavoro, l'apice di questa stregoneria cibernetica, è subito effetto Hotel California. Puoi spegnere l'algoritmo, certo, ma il contagio resta. In sole 7 settimane di immersione in questo brodo primordiale di iperdopato, gli utenti abboccano all'esca. Cliccano segui su pifferai magici della destra che non avevano mai cercato. E quando stremati fuggono verso il rassicurante feed cronologico, il danno è ormai permanente. Si ritrovano in salotto zii acquisiti che urlano H24 di immigrazione, inflazione e complotti ucraini. Il sistema non ti costringe a strappare la tessera elettorale, è molto più diabolico, ti cambia la prescrizione degli occhiali. Non ti impone come pensare, decide semplicemente chi ha diritto ad avere in mano il megafono.
e alla fine del giro di giostra ci risvegliamo docilmente spostati un po' più in là. Felicemente lobotomizzati, all'interno di una gabbia dorata, dobbiamo minuziosamente arredato a colpi di click. Il Sor Braciola. Lei che uso fa di social network?
Vediamo. A parte i commenti razzisti, nulla.
Non sono a quello.
Log, quindi... scrivo cose misogine e poi esco.
Ce ne dica una, dai.
Possiamo andare fuori onda prima?
No. Siamo in diretta.
Allora voglio dire... Presidente!
E sul presidente chiudiamo questa puntata di l'Integerrimo Late Night Show. Ci vediamo
grazie tra Stefano, grazie
un mesetto circa. Ringraziamo Stefano, il tecnico che ha perso oggi la sua cintura di giudo. Ringraziamo Marco De Barba Carcatura per averci aiutato con le sue canzoni. Lui è Elias Said, ma non ha bisogno di essere ringraziato assolutamente. Ci vediamo fra un paio di settimane, tre, una, ma lei anche no.
Io non torno.
Lei non torna. Vi ricordo che l'Integerrimo esce tutte le settimane sul link che trovate un po' dappertutto. Scaricatevi il PDF, ve lo stampate e ve lo leggete su carta.
Dai.
Su carta. Perché l'Integerrimo è contro i format moderni.
Bravo, sprecate.
Carta stampata. Buonanotte, grazie. Ci vediamo alla prossima. Grazie a tutti, grazie a tutti.